Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Romano Montesarchio, regista del film Glory Hole, al cinema da giovedì 18 luglio 2024. Ben trovato.
Ben trovati voi, grazie dell'invito.
Qual è stato il tuo racconto?
Io racconto la storia di un uomo legato a un clan criminale della zona del Casertano che a un certo punto del suo percorso di vita incrocia la bellezza e l'amore, però non è in grado di qualche modo di tenere testa alla bellezza e quindi in qualche modo la ripudia fino a commettere uno dei reati più imperdonabili per la criminalità e di conseguenza dover fuggire e nascondersi in un bunker. All'interno di questo bunker sarà costretto a fare i conti con se stesso e da lì si dipana la storia tra ricordi e allucinazioni e visioni della solitudine di questo bunker.
Come è venuta l'idea?
L'idea nasce dal fatto che per molti anni, essendo io originario di Caserta, ho attenzionato le tematiche criminali e nello specifico mi ha sempre colpito più che le famose faide, guerre di camorra, mi ha sempre colpito la modalità di vita di molti camorristi e in particolar modo di molti latitanti, cioè quella di vivere per lunghi periodi della loro vita all'interno dei bunker, che sono appartamenti, delle case, delle volte sotterranee, con degli accessi incredibili, dei sistemi ingegneristici abbastanza complessi, e mi colpiva come queste persone, insomma, potessero vivere così lungo tempo in isolamento questi luoghi e come appunto si dipanava la loro giornata. Attenzionando questi temi, io sono un documentarista, inizialmente mi viene l'idea di un documentario, ma sarebbe stato impossibile fare un documentario sul latitante all'interno di un bunker, così ho cominciato ad alimentare una sorta di fantasia. E mi è venuta voglia e in mente la possibilità di scrivere un film di finzione che raccontasse una cosa del genere. Per cui, insomma, ho raccolto un po' di materiale, in particolare alcune dichiarazioni di pentiti che erano stati per lungo tempo in latitanza nei bunker, e uno mi colpì moltissimo che dichiarò, dice, che la vita all'interno del bunker non poteva che dividersi tra ricordi e sogni. Per cui in qualche modo ho adottato quel tipo di dichiarazione all'interno della mia storia, però mi sono discostato molto dallo stile documentaristico e dovendo fare appunto finzione ho deciso di farla fino in fondo, quindi mettendo in gioco non tanto il realismo ma una sorta di metafisica o di thriller psicologico, quindi ho portato avanti questa storia così.
A proposito di thriller psicologico, c'è un'atmosfera molto allucinata.
Sì, quello perché appunto pensavo che non potesse essere altrimenti. Per vivere per lunghi periodi all'interno di un luogo così claustrofobico non certo può portare a una solarità d'animo. Per cui ho pensato che il personaggio a un certo punto sviluppasse questo tipo di dimensione così un po' allucinata e poi vabbè, chiaramente l'ho adeguata a quello che è un po' lo stile del racconto. Piaceva anche un po' in qualche modo abbracciare il cinema di genere, quindi che alle volte, non dico se c'è l'occhio contro l'orrore, però un po' andasse anche quella direzione, se non altro una direzione un po' cupa, dark e via dicendo. E poi appunto un altro aspetto era quello di potermi discostare da quello che è il verosimile rispetto alle questioni dei criminali, dei camorristi, mafiosi. Normalmente si raccontano storie appunto di sparatorie, sopraffazioni, insomma quando si racconta della criminalità, invece mi piaceva molto poter raccontare e indagare quello che è l'interiorità di un camorrista, soprattutto quando deve fare i conti più che con i clan rivali, deve fare i conti con se stesso e con i suoi sensi di colpa e l'impossibilità appunto di aver saputo amare.
La claustrofobia ci porta subito in una dimensione teatrale. In questo senso, com'è stato il lavoro con attori ed attrici?
È stato un lavoro fantastico. Io ho avuto l'idea abbastanza chiara da subito per quelli che potessero essere gli interpreti della storia. Di Leva l'avevo scelto già mentre scrivevo in qualche modo, nel senso che avevo pensato già subito a lui quando scrivevo questo personaggio. Poi con Gaetano Di Vaio, il produttore, quando abbiamo ma appunto deciso di dare il via alla preparazione del film, ci siamo trovati subito d'accordo e Francesco Di Leva è entrato a far parte anche un po' del processo di scrittura, proprio perché il suo pregresso, diciamo, di vita, viene dalla periferia di Napoli, prima di diventare attore, ha lavorato per tanti anni insomma, in altri ambienti, per cui sapeva benissimo quali potessero essere gli atteggiamenti e la psicologia di un personaggio del genere e ci ha dato una grande mano. Per cui con lui ho lavorato veramente molto in simbiosi e in sintonia. Gli altri attori anche li avevo scelti perché mi piacevano, Roberto De Francesco, che è stato come me, è un attore fantastico, strepitoso, per cui quando ho immaginato il personaggio dell'interpreta l'avevo anche lì, insomma, immaginato con il suo volto, col suo essere un po' più di sornione, gliel'ho proposto, ha accettato subito, insomma. E idem Mario Pisello invece ha fatto dei casting un po' più lunghi per la ragazza Maria Carla Casillo, che appunto essendo giovane cercavo una bellezza che ancora dovesse essere in qualche modo espressa, quindi abbiamo fatto dei casting, però sono stati tutti fantastici, c'era una grande collaborazione sul set tra gli attori, sapevano che ero un documentarista, era la prima volta per me che mi ci mettavo con gli attori, ma sono stati tutti molto collaborativi, molto partecipi della storia, seppur fosse appunto una storia che anche da un punto di vista drammaturgico non aveva una sua cronologia ben precisa, molto è stato costruito anche in montaggio, per cui si sono affidati a me come io mi sono affidato a loro nel momento in cui appunto erano in scena e interpretavano i personaggi.
Questo titolo?
Allora, il titolo è preso a prestito da una pratica sessuale che si consuma in parecchi club privé e ha un riferimento all'interno del film. Sostanzialmente il glory hole è un buco, una parete attraverso il quale viene consumato un rapporto sessuale senza che nessuno dei due interlocutori del rapporto sappia l'identità dell'altro. È una metafora sostanzialmente, ma attraverso quel buco si può arrivare a trovare un piacere ma nascondendosi all'altro. E poiché all'interno del bunker spesso accade che chi lo vive il bunker, anche se è costretto a dover avere dei rapporti sessuali, non può far vedere la sua identità. Per cui è un po' travisato tutto questo discorso e l'ho portato all'interno del film e da lì ho dato anche il nome, perché poi il buco, che è anche un po' il buco interiore, un po' il buco, il bunker stesso è un buco. Il film è qua e là, è tempestato di simboli. E quindi mi piaceva che anche nel titolo ci fosse questo riferimento.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Possiamo vederlo sicuramente in anteprima il 16 di luglio a Napoli, al Modernissimo, faremo un'anteprima. So che è uscita in 40 copie in tutta Italia. Sicuramente il sito di Altre Storie, della distribuzione a cui si può fare riferimento, come anche del sito di Minerva Pictures, che è co-distributore, oltre che co-produttore.
Il film Glory Hole al cinema da giovedì 18 luglio 2024, distribuito da Altre Storie. Un saluto e un ringraziamento al regista Romano Montesarchio. A presto!
A presto, grazie a voi.
Con il regista Corrado Ceron per presentare il suo film L'invenzione di noi due al cinema da giovedì 18 luglio 2024. Ben trovato.
Grazie a tutti e buongiorno.
Cosa hai raccontato?
Un film d'amore. Un amore che è costruito con la pazienza, è costruito con la dedizione, con il sacrificio. I due protagonisti si sentono dei predestinati all'amore, ma in realtà dopo andranno a sbattere proprio la testa contro un muro dei problemi quotidiani, il muro della situazioni irrisolte, il muro di una maternità non arrivata, e insomma, e altri problemi, il tempo che passa, loro che non sono più come si erano conosciuti. E quindi, diciamo, questo amore pian piano diventa cenere, come dice poi Bussola nel suo romanzo.
Come nasce tutto?
Nasce da un progetto che la produzione K+ di Verona mi ha affidato su commissione dopo aver realizzato il primo film sempre con loro, e c'era già un adattamento del romanzo di Bussola, erano già la quarta stesura di sceneggiatura. Io poi l'ho fatto adattare perché comunque volevo che fosse non solo un film su commissione, ma un qualcosa di mio, di personale, e quindi l'abbiamo riscritto varie volte prima di andare sul set. E era una storia che io mai avrei pensato di girare, però oltre all'amore ci sono molti altri temi, come anche la scrittura, la letteratura come modo di nascondersi per rivelarsi. C'è il confine tra l'arte e la finzione e la realtà. E quindi ho visto che comunque è un film complesso, a strati. E allora ho deciso, insomma, di coinvolgermi e di cercare di farlo.
I luoghi che importanza hanno?
I luoghi hanno molta importanza. È un film quasi tutto di interni, cioè il 60% del film è ambientato nella casa dei protagonisti, ma anche qui la casa diventa il loro ambiente, non è abitazione, è proprio una casa, perché l'hanno costruita con la loro vita, arredata con il loro amore, quindi la casa è cresciuta con loro, è come se fosse una proiezione del loro rapporto, e poi muta, si cambia attraverso il cambiamento del loro rapporto. Comincia a svuotarsi a un certo punto, quando la storia sta per finire, il mobilio comincia a impolverarsi e diventa quasi deserta, no, alla fine, quando Nadia se ne va. E quindi possiamo dire che la casa è una proiezione quasi esteriore degli umori dei protagonisti. E poi c'è Verona. All'esterno abbiamo girato tutto il film a Verona, e anche qui la Verona che vediamo fa da cornice a questa storia d'amore. Storicamente Verona è la città di Romeo e Giulietta, quindi era perfetta per raccontare una storia di sentimenti, anche se ho cercato di non rendere Verona troppo da cartolina, ma cercare anche quegli scorci un po' più inediti, no? Meno turistici. Abbiamo girato a San Zeno, abbiamo girato a Castelvecchio, che sono zone un po' ai margini del centro, meno battute, ecco, ed è una città impalpabile quasi, cioè quasi soggettiva, come se fosse anche questa un'esteriorizzazione dei sentimenti, soprattutto di Milo. Quindi ecco, diciamo una città psicologica.
Com'è stata la scelta dei tuoi interpreti, soprattutto l'uomo e la donna, i protagonisti, e poi com'è stato lavorare con loro?
La scelta di Silvia è stata naturale, è il terzo film Silvia che fa con la produzione con K+, e il secondo con me, avevo già lavorato in Acque Anice, quindi ci è sembrata la scelta più giusta. E invece Lino Guanciale me l'ha proposto la produzione e mi è andato subito bene, nel senso che è stata la mia prima scelta assieme a loro, e quindi fin da subito abbiamo visto Silvia e Lino come Nadia e Milo, ricostruendo le varie stesure di sceneggiatura in base al loro critical role. Io di solito lavoro assieme agli attori proprio per costruire le scene, e sia Silvia che Lino non si limitavano solo al fattore recitazione o personaggio, ma sono riuscito a spiegare loro nei primi giorni lo stile che volevo dare, la poetica del film, insomma, come volevo girarlo, con che tecniche, eccetera. Quindi loro avevano una visione completa anche della regia che volevo dare. E così mi hanno aiutato molto, perché se un attore conosce gli intenti proprio del regista, il modo di mettere in scena, eccetera, è già metà film è fatto. E quindi anche quando ero in difficoltà mi hanno sostenuto, hanno portato avanti anche, difeso anche quello che volevo fosse il mio stile, e mi sono trovato molto bene. Tra l'altro è un film molto difficile da recitare, perché è un film d'amore con dei dialoghi che possono oltrepassare un po' la linea e diventare stucchevoli, e in realtà loro li hanno resi molto molto credibili, e non era semplice.
E il titolo?
Per me è una storia d'amore finisce quando noi smettiamo di raccontarci storie, quando noi smettiamo di raccontare delle storie di noi stessi all'altra persona, quando smettiamo di reinventarci. Ecco, quando questo finisce, allora la storia diventa stanca e ci stacchiamo. L'invenzione di noi due è una vera e propria reinvenzione, è quando Milo riprende in mano i fili della loro storia d'amore che si sta dissolvendo e cerca di combattere affinché non perda Nadia. E quindi deve inventarsi un'invenzione di sé nuova per farlo innamorare sua moglie.
In quante sale sarà?
Dovrebbe essere in 180 sale, quindi parecchie.
Il film L'invenzione di noi due al cinema da giovedì 18 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Corrado Ceron. A presto!
Grazie a tutti, a presto!
Con il regista Gianluca Maria Tavarelli per presentare il suo film Indagine su una storia d'amore al cinema da giovedì 18 luglio 2024. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci.
Raccontiamolo brevemente, come lo presenteresti?
Lo presenterei come la storia di una coppia, nella fattispecie una coppia di attori siciliani trapiantati a Roma che hanno studiato all'Accademia Silvio D'Amico, pieni di sogni e di speranze, con tutte le difficoltà che gli attori all'inizio hanno e tutte le difficoltà anche che le coppie che convivono magari da 6-7 anni hanno, diciamo così. E lei, che è più concreta, capisce che per cercare in qualche modo di cominciare a lavorare non solo come cameriera ma anche nel mondo dello spettacolo devono cercare di fare qualcosa in qualche modo per riuscire a diventare un po' più famosi, e quindi decide di iscrivere entrambi a un reality nei quali vanno e devono raccontare la loro storia d'amore, come è cominciata, come è andata, i tradimenti e tutte le problematiche di una coppia. Lui è più refrattario, forse anche perché c'è la coscienza un po' più sporca, lei invece è più carica perché vede in questa cosa l'unica possibilità di salvezza per poter cominciare in qualche modo a rompere quel muro di silenzio che li circonda. Vanno a questa trasmissione convinti che, essendo attori, il pubblico è nelle loro mani, faranno ridere, piangere, sognare, e invece questa cosa sarà dirompente sulla loro coppia e distruggerà completamente il loro rapporto, ma anche solo semplicemente perché ognuno di noi ha della propria coppia una visione che non è la stessa dell'altro. Ognuno di noi credo che ricordi delle cose importanti che l'altro magari nemmeno ricorda, per cui penso che confrontarsi con la persona che ami, con cui stai da tanti anni, coi ricordi o col proprio amore è complicato, perché penso che ognuno di noi di quell'amore ha una visione, un ricordo diverso da quello che ha l'altro, ecco.
In questo effetto deflagrante sembra di rivivere una seduta psicanalitica con gli attori di fronte alla videocamera, no?
Sì, ma in effetti è una cosa del genere. Poi il film è molto divertente perché inevitabilmente da queste situazioni si generano conflitti e momenti divertenti. È un momento di psicanalisi, nel senso che ovviamente ognuno di noi all'interno di una coppia può decidere o meno di accettare delle cose, di accettare dei tradimenti, superarli, capirli, andare avanti. Credo che la cosa più difficile sia riuscire a superare le mezze verità, cioè quando una cosa tu non sai se è vera, non è vera, se è successa, se non è successa, se quella persona te l'ha detta solo per fare rabbia. Quindi loro si impantanano anche non solo in delle confessioni magari vere che ognuno di noi può scegliere se accettarle o meno, ma si impantanano in tutta una serie di cose che dicono in un crescendo di ripicche, o magari, appunto, come dice lei, la televisione per fare share bisogna, come dire, spararla grossa, non possiamo stare qui a piagnucolare tutto il tempo. In questo crescendo di mezze verità il loro rapporto affonda, nel senso che poi ognuno di noi, ovviamente, quando non sa più distinguere il vero dal falso, quella è la vera cosa che ti fa impazzire molto di più di un tradimento che alla fine, una volta che ne hai capito i contorni, puoi tranquillamente decidere di superarlo, ecco.
Che idea ti sei fatto della televisione che entra nelle vite private?
Credo che sia un fenomeno che lentamente un po' andrà a morire. Mi sono fatto l'idea di una televisione che è più simile a una radio, nel senso tu la puoi accendere in qualsiasi momento, ne vedi un pezzo, la spegni, cioè è una cosa davanti alla quale tu ti puoi mettere e spegnere il cervello. Vuol dire, anche una serie TV di evasione ha bisogno comunque di un'attenzione, di seguire una storia, di vedere quello che succede, mentre invece credo che quel tipo di reality sia la classica cosa che tu siedi alle 10, non c'hai niente, non sai che fare, ne vedi 10 minuti, poi te ne vai a letto, cioè è proprio una cosa davanti alla quale ti metti e potrebbe essere il cinescopio. E anche, come dire, poi uno sguardo su un mondo del quale tu pensi di non farne parte, quindi ti dà gioia anche perché puoi giudicare con maggior facilità un universo che non è il tuo, ma poi in qualche modo magari lo è anche, ecco.
Com'è nato tutto?
Negli anni, devo dire, io faccio questo mestiere da 20 anni, i miei migliori amici o comunque le persone che frequento quotidianamente sono attori, e soprattutto con Alessio abbiamo sempre riso molto del mondo degli attori, del lavoro, ma anche quando eravamo più giovani, delle coppie, delle fidanzate, dei fidanzati, abbiamo fatto dei viaggi insieme. Io ho raccolto tanto materiale alla fine
messo insieme in anni di osservazione di questo mondo, e poi anche un po' perché a me piace raccontare l'amore, mi piace raccontare le coppie, mi piace raccontare un film anche molto chiuso su due persone. Credo forse la cosa che del cinema mi piace di più, e forse mi è anche riuscita meglio. E quindi ce l'ho avuto lì per tanto tempo, alla fine sono riuscito a scriverlo. Con una mia piccola società abbiamo preso un fondo dallo Stato, e grazie poi ad Ascent, ad Andrea Parise e Matteo Rovere, che sono entrati nel progetto e ci hanno consentito di farlo, perché se no non avremmo avuto la forza, siamo riusciti a fare questo film. Credo forse la grande particolarità è la grande indipendenza, nel senso che tutti gli attori sono venuti proprio così a titolo amichevole. Emiliano Novelli, che è un grande stante, è venuto gratuitamente a darci una mano. Cioè, siamo riusciti a mettere su un progetto in maniera talmente indipendente, con un budget con cui, insomma, nei film normali a malapena ci pagano, credo, la metà del cast, ecco. E Matteo e Andrea ci hanno creduto, l'abbiamo fatto, ora usciamo e ci confrontiamo col pubblico.
In quante sale?
Non lo so, perché il film ovviamente è molto piccolo, esce in un periodo molto difficile, quindi non esce in tutte le città. Poi ovviamente magari se il film parte bene e funziona, magari le sale aumentano, ecco. Ci si immedesima in delle dinamiche che sono le nostre, ecco, magari qua sono esasperate, però in qualche modo si parla proprio di noi e si evide proprio di noi, ecco. Di noi nel senso genere umano, non di noi attori o di persone dello spettacolo, ecco.
Ci sono degli spazi web dove sapere dove vedere il film?
Credo sul sito di Adler, il film lo distribuisce Adler, ad esempio a Roma è al Lux e all'Adriano, a Milano è al Centrale, a Torino è ai Fratelli Marx, poi ovviamente esce a Palermo e a Catania, l'ABC credo, perché loro sono palermitani e catanesi, questo insomma è il grosso, e poi ci sono delle città più piccole.
Il film è Indagine su una storia d'amore al cinema da giovedì 18 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianluca Maria Tavarelli.
Grazie, grazie a voi, grazie.
Con la regista Federica Biondi per presentare il suo film L'anima salva al cinema da giovedì 11 luglio 2024, ben trovata.
Grazie, grazie.
Che storia hai raccontato?
Ho raccontato una storia di tradizione popolare, in un certo senso. Qualche cosa, insomma, che si allontana un po' da una finzione, quindi si confonde con una realtà piuttosto credibile, cioè a partire da una superstizione. Quindi una storia che fa parte proprio della storia umana popolare.
Come nasce tutto?
L'idea di Mario Andretti, che è il principale autore della sceneggiatura, e che mi ha chiesto poi una collaborazione, per cui è un risultato poi fatto a quattro mani, insomma. È una sua idea che parte appunto da un'esperienza personale. Mi raccontava che sua nonna, poco prima di morire, insomma, gli aveva chiesto di assicurarsi che non si potesse risvegliare nella bara, che è, insomma, diciamo, una paura atavica molto diffusa, almeno fino a qualche anno fa, ma forse qualcuno ce l'ha anche adesso, quella che si chiama tafofobia.
Cosa ti affascina di quest'idea?
Mi affascina il fatto che c'è qualche cosa di non completamente comprensibile, quindi una ricerca, un sospeso, un'ansia che ognuno poi si dovrebbe perlustrare all'interno della propria famiglia, delle proprie origini, qualcosa che è molto legato anche a un territorio, a una cultura, molto interessante secondo me.
Com'è stata la scelta dei tuoi interpreti?
Avevo subito in mente di avere, per fortuna ci sono riuscita, Claudia Potenza, che anche grazie a Barbara Giordani siamo riusciti poi a contattare, a convincere di una storia in cui lei sicuramente poteva dare un valore aggiunto. Ho avuto poi anche la fortuna, sempre grazie a Barbara Giordani, di avere con me Paolo Calabresi e Arianna Beccheroni, che insomma non hanno bisogno di presentazioni nemmeno loro. Sono stata, insomma, molto contenta di avere questi interpreti insieme anche a tutti gli altri, perché penso che uno dei valori principali, più belli forse del film, è proprio un cast molto numeroso e tutto all'altezza, insomma, di una storia molto complessa.
Rispetto al racconto, su quali elementi ti sei voluta concentrare?
Mi sono voluta concentrare proprio su un'introspezione, il contrasto tra qualcosa che accomuna delle comunità eppure qualcosa che si vive in maniera molto personale, come appunto la superstizione. Questa cultura che deriva dal passato e che nel contrasto, che è una cosa più interessante, sono appunto i vari contrasti che si trovano all'interno del film, che questa superstizione spinge a vivere, cioè un'impossibilità di gestione, un'impossibilità di controllo della situazione in cui ci dimentichiamo che siamo spinti proprio da una nostra volontà di credere in alcune cose.
Dal punto di vista visivo, hai dei riferimenti estetici?
Per questo film sì, ho trovato ispirazione da Lanthimos e da Bergman, in particolar modo da Persona. Ho cercato quelle inquadrature, insomma, con i profili, con le sovrapposizioni, con i primi piani, in un modo significativo, come insomma, a ispirazione ovviamente di Bergman, quindi diciamo che sono sempre molto importanti autori di questo tipo di tutti i tempi, insomma.
La scelta del titolo?
Dopo vari cambi ci siamo soffermati su una delle frasi del film, quindi tutto quello che poi si concentra su, diciamo, una soluzione. Mi piace sempre prendere dal film le battute per poi renderle titolo.
C'è uno spazio web dove cercare il film per sapere dove vederlo, in quale sala?
È un film che ha nella prima settimana circa 23 sale in tutta Italia, avrà altre settimane a sua disposizione, anche perché la prima settimana, almeno nei miei incontri con il pubblico e con gli esercenti, insomma, è stato molto positivo, un riscontro anche inaspettato sia da parte mia, insomma, che da parte, ci speravo ovviamente, ma inatteso visto anche un periodo un po' blando, insomma. Invece sono molto contenta del riscontro del pubblico, che mi manifesta, insomma, una grandissima sorpresa. Non si aspettavano un prodotto del genere, quindi dovremmo avere altre settimane anche in autunno.
Il film L'anima salva al cinema da giovedì 11 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Federica Biondi. A presto!
Grazie, a presto.
Con Sergio di Cinemaforte per presentare Centocelle City Movies a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dall'11 luglio al 1 agosto 2024. Ben trovato.
Grazie mille, ciao a tutti e a tutti.
Raccontiamo il senso dell'arena.
Anche quest'anno siamo riusciti a mettere insieme una rassegna, organizzarci in autogestione per realizzarla, e si proietterà soltanto giovedì su due arene, una nell'arena parco esterna al forte di fronte al ponte Levatoio e l'altra nell'arena interna di destra all'interno del forte Prenestino. Quindi saranno due proiezioni ogni giovedì, appunto dal 12 luglio al 1 agosto, con un evento speciale il martedì 30 luglio, dove siamo felicissimi di presentare Una vita all'assalto, che è il documentario di Paolo Faccini e Francesco Principini sugli assalti frontali. Saranno con noi ospiti di Tantà e Polgì. Questo riguarda martedì 30 luglio alle ore 21. E questa proiezione in particolare verrà fatta all'interno del forte nella piazza d'armi di sinistra. Per quanto riguarda il programma dei giovedì, abbiamo l'11 luglio Povere creature di Lanthimos nell'arena esterna e Perfect Days di Wim Wenders nell'arena interna. Il 18 luglio nell'arena esterna la parte seconda del film Dune di Denis Villeneuve e all'interno, nell'arena interna, Foglie al vento di Aki Kaurismäki. Il 25 luglio l'ultima opera di Ethan Coen, Drive Away Dolls, e nell'arena interna proietteremo Mano d'opera di Alain Huguetot, che è un film di animazione francese molto ben realizzato, molto delicato anche, che parla appunto della discriminazione degli italiani negli anni 50 in Francia, che dovrebbe farci riflettere su tanta discriminazione, su tanti suprematismi che adesso vengono assolutamente sdoganati in tranquillità. E chiudiamo il primo agosto con la proiezione dello struggente e straordinario film di Ken Loach, The Old Dog, nell'arena esterna, mentre nell'arena interna il film La Sala Professori di Ker Çatak. I film inizieranno alle 21.30 e prima di ogni proiezione di ogni film verrà proiettato uno dei cortometraggi tratti dal Nazra Palestinian Short Film Festival delle passate edizioni, che è questo festival che noi come Forte supportiamo sin dalla sua nascita e che a ottobre vedrà la presentazione della nuova edizione. Quindi insomma, noi sempre ringraziamo tantissimo la grandissima opera di sensibilizzazione e divulgazione che compie Nazra Palestinian Festival ormai da anni.
Com'è stata la scelta quest'anno?
È stata semplice da un lato e non scontata dall'altro. Semplice perché è anche molto divertente, perché effettivamente i film prodotti nel corso del 2023-2024 sono stati tanti. Parlo dei film interessanti, i film d'autore, i film di impatto e film anche ricchi di contenuto. Per cui da questo punto di vista è stato, diciamo, letteralmente divertente scegliere fra i più belli. Ecco, diciamo che non è stato faticoso da questo punto di vista, ma non è stato facile e scontato escludere alcuni titoli, se non per il fatto, parlo di alcuni titoli importanti e a cui noi siamo molto affezionati, tipo Furiosa e altri simili, perché non sono semplicemente ancora stati pubblicati. E non abbiamo un'altra scelta che continuiamo a mantenere, di proiettare film doppiati, questo per rendere accessibile la visione del film a un pubblico il più ampio possibile in quello che è il nostro paese, che non è così avvezzo ai film tradotti e sottotitolati. Per quanto ci sia accesso a film che non sono ancora stati distribuiti, cioè film in lingua originale con i sottotitoli italiani che non sono stati ancora distribuiti, abbiamo comunque scelto di non proiettarli. Sto parlando di alcuni film delle produzioni A24 e insomma sono tanti titoli, e quindi diciamo da un lato la facilità e la felicità di scegliere fra tanti film belli è la stessa cosa che ha generato la difficoltà del definire questo programma. Però dico la verità, siamo molto contenti. E un altro film che avremmo voluto proiettare è l'ultimo di Miyazaki, che però appunto non era ancora disponibile per file o supporto per la proiezione, però siamo molto contenti perché effettivamente è stato un anno produttivamente, distributivamente ricco, senza dubbio.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Sul nostro sito www.fortetrentino.net abbiamo anche due pagine Facebook. Una si chiama Eventi CSOA Forte Trentino, che è la pagina ufficiale di comunicazione delle attività del Forte, e la pagina Facebook Cinema Forte, connessa al CSOA ovviamente, da non confondere con altre pagine che da questo punto di vista sono fuorvianti, che è la pagina appunto dell'attività del Cinema Forte.
Centocelle City Movies a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, da giovedì 11 luglio a giovedì 1 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. A presto!
A presto, grazie Radio, grazie a tutte.
Con Antonio Bellia, direttore artistico della 16ª edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo dal 15 al 20 luglio 2024, ben trovato.
Grazie Federico.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival sui diritti umani e sulla tutela dell'ambiente. Da 16 anni si svolge da sempre a San Vito Lo Capo. Tanti sono i partner importanti che ci accompagnano in questa avventura da tutti questi anni, tra cui Amnesty International, Greenpeace, Amod, Lega Ambiente. In quest'anno ci sarà una piccola iniziativa anche con loro dopo tanti anni di separazione. Insomma, un programma molto articolato sia da un punto di vista cinematografico sia dal punto di vista degli appuntamenti, con riflessioni e discussioni su temi importanti relativi all'ambiente e ai diritti umani.
Come si caratterizza quest'anno?
Quest'anno abbiamo tante anteprime, intanto, italiane, siciliane e anche qualcuna internazionale. Si divide sempre in quattro sezioni, le quattro sezioni competitive in cui che partecipano alla ricezione del premio del Sicilia Ambiente. Quattro sezioni, dicevamo, la sezione documentaria, la sezione lungometraggi di finzione, la sezione cortometraggi e la sezione animazione. Oltre a questo abbiamo i tre premi a cui teniamo molto, che è il premio Amod, il premio Greenpeace Italia e il premio Amnesty International Italia. Varie tematiche vengono affrontate, Una su cui devo dire quest'anno tengo molto, in qualche modo come tematica, è quella dei diritti, le proteste di ambiente. È un tema su cui ormai si sono avvicinate molto le battaglie, in realtà come Greenpeace e Amnesty International, quindi fanno coincidere le loro battaglie su questi temi. E abbiamo su questo un'anteprima italiana, che è Water for Life di Will Parinello, che è un film americano che sta raccogliendo premi in tutto il mondo. Ha vinto a Cuba, ha vinto al Finca di Buenos Aires, ha avuto un premio Amnesty International negli Stati Uniti. Insomma, ha avuto veramente grandissimi consensi. Abbiamo la fortuna di averlo in anteprima noi. Così come riprendiamo delle tematiche noi purtroppo tra virgolette care, come quella del nucleare, e abbiamo un altro film, un altro documentario in concorso, che è Le oubliées de l'atome, è un film francese, anche questo in anteprima italiana qui da noi a San Vito Lo Capo, che racconta le follie degli esperimenti nucleari nelle isole del Pacifico, quindi ricorderete tutti il caso di Mururoa. E ancora abbiamo anche qualche film italiano in concorso nella sezione documentari, come Bangarang di Giulio Mastromauro, che sarà presente dall'altro festival con noi. Un po' tutti in realtà gli autori dei documentari sono presenti. È un film importante, un film che parla di Taranto, dell'Ilva, della città dell'Ilva, approcciandosi però al mondo dei bambini. È un lavoro molto 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 interessante e molto ben fatto, e questo ovviamente non è un'anteprima italiana ma una prima siciliana. Così come abbiamo anche un altro italiano, che è il Igor Dindia, che tra l'altro è anche un autore siciliano, con il suo Abyss Clean Up, che ci fa mostra veramente un mondo sottomarino purtroppo pieno di spazzatura, che è nel nostro canale di Sicilia. E insomma, ci sono 46 film, da lunghi e corti animazioni, ci sono degli eventi speciali, uno in particolare a cui tengo. Facciamo una personale su un grandissimo nostro autore, Nico Bonomolo, che ha vinto Donatello nel 2022 con la sua animazione maestrale, e che è un vero grande amico del festival, anche grande mio amico, e mi fa piacere dedicargli questa personale. Noi l'abbiamo seguito fin dalla sua nascita creativa, Nico Bonomolo, fin dal suo primo lavoro, Lorenzo Cicetta, che è stato in concorso a Sicilia Ambiente, l'abbiamo sempre seguito, l'abbiamo sempre avuto come ospite, e dopo 16 anni di festival gli dedichiamo una piccola personale, e farà anche delle masterclass gratuite a cui chiunque iscrivendosi può partecipare.
Saranno presenti parte degli autori e autrici dei lavori?
I documentari praticamente saranno presenti tutti, c'è una presenza molto forte degli autori. Questo per noi ovviamente è sempre una cosa a cui teniamo moltissimo, perché fa la differenza il rapporto del pubblico con l'autore, di poter aprire delle discussioni, poter parlare di cinema con loro, ma anche di diritti e di società e di ambiente. Tra l'altro ci sono dei momenti in cui ogni sera prendiamo degli aperitivi cosiddetti letterari, perché presentiamo un libro, è un modo per mettere insieme gli autori tra di loro e gli autori con il pubblico, per uno scambio confidenziale molto tranquillo e aperto a tutti. È una edizione molto, molto ricca, ci sono tanti incontri, ci sono tante iniziative. Per esempio apriamo il festival con diritti tra musica e parole, e ci sarà Eugenio di Via di Gioia con Amnesty International. Eugenio in Via di Gioia ci farà una piccola performance musicale ovviamente, e parlerà anche del suo impegno sui diritti umani. Ma è sempre sui diritti, per esempio un'altra cosa importante che faremo martedì, sempre durante l'aperitivo letterario, è la presentazione del rapporto sulla criminalizzazione degli ecoattivisti in Italia. È un rapporto importante che è stato appena pubblicato, con delle grandi firme, che mette veramente a nudo come la protesta ambientale oggi è perseguitata in modo veramente drammatico, ma anche e soprattutto nel nostro paese. Non pensiamo solo ai casi in Sud America o chissà dove, ma nel nostro paese, con le riforme che stanno facendo, veramente stanno mettendo a dura prova gli attivisti ambientalisti, e questo è estremamente grave.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
www.festivalsiciliaambiente.it. Potete ovviamente seguirci su Instagram, su Facebook, su tutti i canali social. 16 edizioni sono tante, non sono poche, il mondo è cambiato veramente, si è rivoltato in questi 16 anni,
Noi siamo sempre lì, sempre decisi a non mollare, a parlare di questioni essenziali per la salvaguardia di questo mondo.
Sedicesima edizione di Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo dal 15 al 20 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Bellia. A presto!
Grazie, a presto!
Con Rosalba Colla, co-direttrice artistica della 10ª edizione di Animafix, Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, a Bagheria dal 22 al 28 luglio 2024, ben trovata.
Ciao Federico e ben trovati a tutti voi, ascoltatori.
Raccontiamo cos'è.
Animafix è un festival, appunto come il payoff dice, dei nuovi linguaggi contemporanei. È un festival, è una delle poche manifestazioni dedicate al cinema d'animazione artistico con un forte orientamento autoriale e sperimentale, chiaramente con uno sguardo rivolto costantemente alle nuove frontiere dell'audiovisivo. Quest'anno una delle novità più importanti del festival è infatti la sezione della realtà virtuale, quindi la VR Zone, all'interno della quale sarà possibile vedere dei film, perché parliamo di VR applicata comunque all'audiovisivo, e quindi sarà possibile vedere dei film attraverso dei visori speciali, insomma, a cui ci stiamo sempre più abituando, a cura tra l'altro di una regista che appunto presenta il suo film appunto in realtà virtuale. La regista è Viola Sowa di Cracovia, che appunto ha curato questo programma. Gli altri film sono Blind Vaisha di Teodor Yushev, che è un ospite speciale del festival, e un film tutto italiano in realtà virtuale nuovo presentato, credo ultimamente, alla Mostra del Cinema di Pesaro, che è il film di Leonardo Carrano. Le novità quest'anno sono veramente tante e la concentrazione è sempre su film d'artista, quindi film comunque lontani dal mainstream e di difficile circuitazione sul territorio italiano. Quindi ecco, da un po' di tempo, quest'anno insomma la cosa importante è che festeggiamo 10 anni, quindi da 10 anni esattamente siamo appunto in qualche modo un luogo, ecco, di incontro, ma anche di tendenze innovative.
Quante sono le opere che saranno presentate e com'è stata la scelta?
Partiamo dal presupposto che sono arrivate oltre 2000 cortometraggi e la selezione è sempre difficilissima. E ad ogni modo sono un centinaio di opere tra i film in concorso e fuori concorso. Esattamente, in concorso sono circa 60, provenienti da tutto il mondo. La scelta, ecco, è veramente difficile poter descrivere il lavoro che c'è dietro, di scouting, quindi presso i festival più importanti del mondo, e anche insomma un lavoro di collaborazione. Ormai abbiamo tessuto una fitta rete con gli istituti di cultura, per esempio, ecco, a proposito dell'artista polacca Viola Sowa, una collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma. Per Teodor Yushev c'è una collaborazione con appunto la delegazione del Quebec a Roma e del CALC, che è il Consiglio delle Lettere e delle Arti appunto del Quebec, che fa parte del Ministero appunto della Comunicazione e della Cultura del Quebec. E tanti altri, perché quest'anno comunque abbiamo collaborato con numerosi enti e istituzioni come il Centro Ceco di Roma, l'Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma, l'Istituto Cervantes. Ecco, con l'Istituto Cervantes già dallo scorso anno facciamo un lungo lavoro di ricerca e quest'anno presentiamo un importante film che ha vinto numerosi premi, per ultimo il Festival di Annecy, che è Sultana Stream, della regista spagnola Isabel Erguera, che verrà a presentare appunto sia lei che il co-sceneggiatore, appunto verranno a presentare il loro film proprio nell'ambito del nostro festival.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Sito web animafix.com, animafix con il TH, E poi i canali social, Instagram e Facebook. Su YouTube proporremo alcune interviste, i talk formativi appunto che ogni anno presentiamo, e soprattutto ci tengo a raccontare un po' che questa decima edizione la stiamo proprio vivendo come una vera e propria festa, e per questa ragione presenta una ricca programmazione di eventi speciali, cineconcerti, tra cui il cineconcerto di Sonnambulo di e con Giovanni Solli, ma uno dei più importanti violoncellisti di fama mondiale, più seguito al mondo, così come l'evento di chiusura sarà un cineconcerto che è stato presentato da poco alla Triennale a Milano, che è Visionaria, con il musicista e compositore Alessandro D'Alessandro e visual è Gianluca Abate. Peraltro siamo molto orgogliosi di presentare Visionaria perché Gianluca Abate collabora da tantissimi anni con noi ed è l'autore dell'identità visiva del nostro festival. E ancora un festival tra innovazione e tradizione, perché ricordo che la seconda serata si aprirà con una performance di un altro importante artista che è Mimmo Cutizio, e la performance è Il Cunto. E questo è molto importante per noi, una serata molto importante, perché di fatto presentiamo in anteprima Indelle, che è il film di Simone Massi, dove lo stesso Mimmo Cutizio è stato interprete, quindi ha dato la voce insieme a numerosi artisti, tra cui Luigi Locascio, Neri Marco Re e tantissimi altri, insomma. Non sto qui ad elencarli tutti, ma la cosa bella è che i due racconteranno e introdurranno il film, che uscirà nelle sale praticamente a fine agosto prossimo. Quindi siamo veramente felici in Sicilia di poterlo presentare appunto al pubblico in anteprima.
Decima edizione di AnimaFix, nuovi linguaggi contemporanei film festival, a Bagheria dal 22 al 28 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Rosalba Colla. A presto!
Grazie!
Con Carmelo Galati, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena Cinema City, il cinema nelle piazze, a Palermo, Piazza del Parlamento, dal 18 al 24 luglio 2024. Ben trovato.
Ciao Federico, come consuetudine ogni anno ti ringrazio.
Dalla prima edizione.
Ospitalità. Come state? Tutto bene?
Tutto bene. Raccontiamo di cosa si tratta.
Si tratta di ritornare a far soffiare forte il vento del cinema, che quest'anno alla sesta edizione ha una nuova sfida, una nuova scommessa, che è quella di ritornare a collocarsi come progetto sociale e culturale all'interno delle manifestazioni culturali che si fanno in città, e a rigenerare, a riappropriarsi degli spazi e a rigenerarli in qualche modo. Quindi da Sant'Erasmo, dove siamo stati ospiti negli ultimi anni sul waterfront della città, ci spostiamo in una piazza molto bella, molto prestigiosa, che molti conoscono ma in realtà pochi frequentano, che è la bellissima Piazza del Parlamento, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, sito dell'UNESCO, inserita nel percorso patrimonio arabo normanno, e che quindi quest'anno probabilmente sarà particolarmente affollata, perché ci sarà tutta la comunità di Cinema City.
Quanti sono i titoli in programma e com'è stata la scelta?
Sono ben 14 come ogni anno. Ma quest'anno abbiamo avuto la voglia di poter fare delle anteprime e di collaborare con altre già realtà culturali esistenti in città, che sono una marina di libri e che sono la Sicily Music Conference. Per la Sicily Music Conference abbiamo proposto un bellissimo documentario su Omaggio a Lucio Dalla con la bellissima regia di Pietro Marcello, mentre una marina di libri, che è un festival della letteratura, festival del libro, abbiamo proposto il bellissimo documentario di Davide Ferrario, Umberto Eco, La Biblioteca del Mondo. Mentre poi per tornare a Cinema City dal 18 al 24 luglio facciamo come al solito un viaggio nei vari generi dell'opera filmica, dai documentari ai film più leggeri, ai film drammatici, a quelli un po' più alti, ai film per bambini e famiglie, quindi ai film animati, con una sezione che continua ogni anno in collaborazione con Rai Cinema su una sezione orizzontale di cortometraggi in testa alle proiezioni dei film in programma.
Saranno presenti anche registi e registe?
Come sempre, ogni film, ogni serata è abbellita dalla presenza prestigiosa di protagonisti dei film che andiamo a vedere in programma. quindi ci saranno, così faccio una carrellata quasi cronologica, ci saranno Fabrizio Ferracanti, aprirà bellissimo film di Marta Savina, prima donna, a seguire ci sarà un bellissimo omaggio a Michele Ferriera, un drammaturgo scrittore siciliano, ci saranno gli interpreti e ci sarà anche Emma Dante, che è una delle protagoniste del documentario Il Piano Segreto di Ruben Monterossi e Federico Savonitto, ci saranno i figli di Michele Ferriera, protagonisti del documentario, Giuditta e Gianfranco Ferriera, ci sarà Corrado Fortuna, che aprirà il suo bellissimo film Meneni Stanino di Paolo Virzì. A seguire ci sarà il bellissimo Inside Out, il primo Inside Out in questo momento nelle sale con Inside Out 2, quindi ritorniamo agli esordi. A seguire ci sarà il bellissimo film che segna un po' questa trilogia immaginaria che stiamo facendo su Paolo Sorrentino, aperta lo scorso anno con L'Uomo in Più, proietteremo Le conseguenze dell'amore. Ne sarà un attore di casa nostra, Gaetano Bruno, ad aprire la serata, perché è il suo debutto al cinema quello lì. Continuiamo la serata con un bellissimo film, forse il meno conosciuto, ma io credo veramente straordinario, bellissimo, di Giuseppe Tornatore, La sconosciuta. E qui c'è una gran bella sorpresa, perché non è noto ai tanti, ma è noto molto nel mondo del cinema, e sarà a presentare con noi il film Alberto Mangiante, una figura storica del cinema italiano, perché è l'aiuto regista, perché è sempre stato a fianco dei grandi del cinema, da Bellocchio a Muccino, a Tornatore, a tanti, fino a Woody Allen, e sarà lui a raccontarci aneddoti e storie legate alla sconosciuta. E andiamo a chiudere la manifestazione il 24 sera con un bellissimo film di un amico, il grande regista Daniele Cipri, insieme a Fabrizio Falco e a Rory Quattrocchi. Mi fa piacere ricordare quest'anno che ci sono due premi, come sempre, c'è il premio alle maestranze del cinema, ci teniamo a dare lustro a coloro che sono le fondamenta di ogni set. Quest'anno verrà premiato Christian Peritore, location manager e direttore di produzione, e ci sarà un premio alla carriera, che quest'anno verrà dato a una figura iconica, storica dell'arte della recitazione della nostra Sicilia, ed è Rory Quattrocchi, Aurora Quattrocchi, detta Rory effettivamente.
Tutti i riferimenti internet per il programma
sul nostro sito www.cinemacity.palermo.it, su Facebook Cinema City Palermo, mentre su Instagram è cinemacity.palermo, perché purtroppo siamo vittime di questo momento storico della super digitalizzazione, siamo stati hackerati nella pagina successiva, per cui quello nuovo, ripeto, è cinemacity.palermo su Instagram, lì troverete tutte le immagini e le colcandine dei film in programma.
Sesta edizione dell'Arena Cinema City, il cinema nelle piazze a Palermo, Piazza del Parlamento, dal 18 al 24 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Carmelo Galati. A presto.
Grazie Federico, un ringraziamento a voi e come sempre viva Palermo e viva il cinema.
Con Elisabetta Antonioni di Cinemovel per presentare la 19ª edizione del festival itinerante Libero Cinema e Libera Terra. Dall'11 al 23 luglio 2024, ben trovata.
Grazie Federico, buongiorno a tutte e tutti. Sì, parte la 19ª edizione di Libero Cinema e Libera Terra attraverso tutta la penisola, proponendo 8 titoli per 11 tappe. I film che abbiamo scelto per questa edizione indagano, raccontano il tempo del lavoro, del viaggio, della cura e dell'ambiente. Questi 8 film che abbiamo scelto rispondono all'idea di affrontare quelli che sono i temi della contemporaneità, quindi il lavoro prima di tutto, ma anche il diritto al viaggio, il diritto al movimento. Infatti in questo festival noi riportiamo un titolo che è Io Capitano di Matteo Garrone, il film che abbiamo portato in Senegal con la carovana di Cinemovel ad aprile, ed è un film che riproponiamo in 4 date anche per la 19ª edizione di Libero Cinema in Libera Terra.
Come si caratterizza questa edizione?
La programmazione parte da una nostra proposta, ma tiene conto delle suggestioni che arrivano dai territori. Libero Cinema in Libera Terra è un festival collettivo, è un festival che viene realizzato insieme a tantissime realtà che lavorano sui territori. Cooperative sociali, amministrazioni, associazioni, presidi, le organizzazioni della società civile che insieme a noi durante l'anno lavorano per organizzare questo festival di cinema itinerante. Noi abbiamo accolto moltissime delle suggestioni che venivano dai territori e con l'amico Fabrizio Grosoli abbiamo proposto una serie di titoli. Per esempio la prima proiezione, che sarà a Polistena l'11 luglio, il Festival Up col film di Michele Riondino, Palattina Lab. Mentre il giorno dopo, il 12, siamo a Castel Volturno e qui proietteremo Io Capitano, e con noi ci sarà Mamadou Kouassi, che è il mediatore culturale che ha seguito la nostra carovana in Senegal, ma che soprattutto ha ispirato una parte del film Io Capitano. Un'altra tappa profondamente legata alle storie di Io Capitano, per esempio, è la proiezione che facciamo a Catania, al Porto, al Molo di Levante. A Catania ha studiato Fanà, che è l'altro ragazzo che ha ispirato la storia. Inizialmente era stato accusato di essere uno scafista, ma poi, accolto dalla cooperativa Prospettiva, lui si è diplomato all'Istituto Nautico, adesso lavora in Belgio ed è una delle proiezioni particolarmente significative, perché il luogo simbolico in questo caso è quello di uno sbarco che poi è proseguito con la storia che conosciamo raccontata da Io Capitano. Quindi sempre noi scegliamo dei luoghi simbolici insieme, dicevo, alle realtà del territorio per montare lo schermo. Il furgone arriva in un posto dove lo schermo normalmente non c'è, arriva in quei territori dove anche le sale cinematografiche sono chiuse. Arriva questo cinefurgone, si apre il portellone posteriore e la troupe di Cinemovel tira fuori lo schermo, il proiettore, le casse, il mix per allestire un'arena cinematografica. La caratteristica è quella di proiettare film che aderiscono alla realtà, che ci danno la possibilità di discutere, sperimentare e affrontare il mondo in maniera più consapevole e anche decidere da che parte stare, questo in una serata, con la proiezione collettiva partecipata, che è la caratteristica del Festival di Libero Cinema in Libera Terra. Finito il film, finito il confronto, finito il dibattito, la troupe di Cinemove smonta tutto quanto, il luogo ritorna a essere quello di prima, ma con un piccolo seme di cultura che viene piantato e che in molti casi ha la possibilità anche di crescere in maniera solidale.
Per ogni tappa sono previsti ospiti?
Come tutti gli anni ci sono delle nuove tappe. Una di queste è a Sant'Arpino, in provincia di Caserta. La proiezione sarà a Fabula, che è un laboratorio di comunità ed è la prima volta di una tappa di Libero Cinema in Libera Terra, e lì proietteremo Uomini in Maggio, bellissimo documentario di Peter Marchas, e lui sarà presente alla proiezione. Ci sarà anche Davide Barletti, che ci accompagna nella proiezione del 18 luglio a Trani, con la proiezione del Tempo dei Giganti per la regia di Barletti e Conte, che sarà introdotto al pubblico dal regista Davide Barletti. C'è ancora un altro film documentario, Benvenuti in Galera, di Michele Rò, una bellissima storia di un ristorante stellato all'interno del carcere di Collate, raccontato da Michele Rò, che sarà con noi alla proiezione a Galbiate il 22 luglio. Eric Gandini, invece, regista di Afterwork, che proietteremo a Carlopoli, in provincia di Catanzaro, non potrà essere con noi, però si collegherà prima della proiezione per lasciare un messaggio al pubblico. Ci accompagnerà in questa carovana anche Mamadou Kouassi, di cui dicevo prima, che è uno degli ispiratori del film Io Capitano di Matteo Garrone.
Ci dai tutti i riferimenti internet per tutte le informazioni?
Sul sito di cinemovel.tv e su Facebook e su Instagram tutti gli aggiornamenti quotidianamente, con gli interventi dei registi, degli autori. Faremo delle interviste al pubblico, al giovane pubblico, alle ragazze e ai ragazzi degli campi di estate liberi che incrociamo ogni anno durante le proiezioni, quello che noi disegniamo la meglio gioventù.
19esima edizione del Festival itinerante Libero Cinema in Libera Terra, dall'11 al 13 luglio 2024 in tutta Italia. Un saluto e un ringraziamento ad Elisabetta Antonioni di Cinemovel. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo, buona estate e buona visione.
Con Massimo Veneziano di Titanus per presentare Titanus 120 Classics. 5 capolavori del cinema italiano tornano in sala restaurati per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus dal 27 giugno 2024. Ben trovato!
Ben trovati e grazie per l'occasione e per l'ospitalità.
Spieghiamo un po' questa operazione.
L'operazione è recuperare alcuni dei nostri capolavori, ne abbiamo realizzati moltissimi nel corso di questi 120 anni di storia, ma crediamo di aver individuato quelli più iconici sicuramente, e riproporli nelle sale cinematografiche. Questi film sono Rocco e i suoi fratelli, La Ciociara, Il Gattopardo, Pane, Amore e Fantasia e La Prima Notte di Quiete. Sono rinvenibili nelle piattaforme, nelle TV generaliste, e quindi ci sono occasioni per poterne fruire. Però l'idea di riportarle nelle sale cinematografiche ci sembra una riapertura a un passato che vorremmo ritornasse a essere anche un presente e un futuro. Le sale cinematografiche sono un'altra cosa, è un momento di condivisione con gli altri spettatori di un mood, una situazione che non si può pensare uguale nelle nostre abitazioni davanti a una TV e con mille distrazioni, telefoni, frigoriferi e quant'altro. Quindi l'operazione era riportare questi grandi capolavori nei luoghi che li hanno celebrati nel passato.
Qual è la situazione Titanus a 120 anni dalla nascita?
Siamo un'azienda orgogliosamente in mano da 120 anni alla stessa famiglia. Questo lo vogliamo dire perché ci sentiamo profondamente italiani, e il fatto che, nonostante ci siano state nel corso della storia della Titanus anche delle fasi complicate, quasi un fallimento che poi è stato invece un recupero quasi leggendario, vorrei dire. Ecco, il fatto di essere rimasti in mano alla famiglia Lombardo, quindi Gustavo, il fondatore, 1904, poi Goffredo, che ha portato la Titanus all'apice del suo successo, e oggi Guido, è un elemento di grande orgoglio. La Titanus prosegue nella sua attività produttiva, abbiamo creato da circa 3 anni una nuova unità che si chiama Titanus Production, che sta producendo film, serie televisive e prodotti dell'audiovisivo in generale. L'azienda però possiede anche una library molto importante, stiamo parlando di circa 500 titoli, che sono in distribuzione internazionale nel mondo, quindi ci rappresentano nel mondo in maniera molto ampia, trasversale e geograficamente in tutti i continenti. Abbiamo anche gli studi televisivi, che sono sulla via Tiburtina, che sono un altro elemento di eccellenza. Sono oggi completamente utilizzate dal gruppo RT Mediaset per la programmazione romana, quindi parliamo di Tosì che vale, Samici, Forum, i programmi che vediamo in TV prodotti a Roma sono prodotti nei nostri studios. Considera anche che parliamo di circa 200.000 metri quadri di spazi, quindi un asset molto importante.
Di questa library di 500 titoli, com'è stata la scelta di questi 5?
Sicuramente siamo andati con il cuore. La scelta l'ha operata soprattutto Guido Lombardo, che è l'attuale presidente, ma anche in connessione con Nexo Digital e Raicom, che sono i partner di questa operazione. Certamente sono i più rappresentativi della Titanus. Il Gattopardo è considerato uno dei grandi capolavori del cinema internazionale, per esempio, e quindi non si poteva non metterlo. Sono anche film attuali, perché La Ciociara pone dei temi che sono attualissimi, ma anche Rocco e i suoi fratelli, il tema dell'immigrazione. Ecco, quindi temi universali e film riconoscibili sicuramente, che tutti abbiamo visto nel nostro passato e che potremmo amare rivedere nelle sale cinematografiche.
Due curiosità: verranno presentati in successione, e quante sono le sale che li ospiteranno?
Le sale si stanno continuando ad aggiungere, credo che riusciremo ad arrivare a 150 sale su ambito nazionale. Ci sono anche già dei dati molto confortanti, perché per esempio il primo film che è uscito, che è Il Gattopardo, se non erro era arrivato 14° nella classifica generale, quindi un risultato molto incoraggiante. Consideriamo anche che alcuni di questi film i giovanissimi non li conoscono, invece ci risulta, le prime statistiche ce lo stanno dicendo, che al cinema sono andati anche i ragazzi, questo ci fa molto piacere. Ci sarà una settimana per film, e Nexo ci ha anche proposto la possibilità di prolungarlo magari nei mesi di settembre e pensare di farne anche un progetto di caratura internazionale, cosa che ci lusinga molto. Ovviamente organizzare una serie di proiezioni in giro per il mondo e sarebbe un'attività molto complessa, valuteremo e se possibile la realizzeremo.
Tutti i riferimenti internet per sapere dove vederli?
Nexo Digital sicuramente è la cosa migliore, poi noi saremo anche su tutti i canali social. Andando nel sito di Nexo possiamo considerare quella che è proprio la proposta dei singoli film nelle singole sale, quindi probabilmente anche prenotare banalmente i biglietti online.
Titanus 120 Classics, 5 capolavori del cinema italiano in sala restaurati per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Veneziano. A presto!
Grazie a voi, è stato davvero un piacere. A presto al cinema.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.